subito dopo il battesimo, dopo aver ricevuto come risposta al suo impegno di manifestare fedelmente l'amore del Padre, il suo spirito, cioè la sua stessa capacità d'amore, lo spirito, scrive Marco, il capitolo primo del suo Vangelo, del versetto 12, lo spirito lo sospinse nel deserto. Questo sospingere è proprio un cacciare. Cosa significa? È l'impulso irresistibile che c'ha Gesù. La risposta di Gesù all'amore del Padre è l'amore agli uomini che viene a liberare. Per questo lo spirito lo sospinge nel deserto. Il deserto richiama la tematica dell'esodo, della liberazione. Ora non c'è più da liberarsi dalla schiavitù del faraone, da una terra di prigionia, ma c'è da liberare l'uomo da una prigione ancora più crudele e più spaventosa, una prigione esercitata in nome di Dio. Era l'istituzione religiosa che si era sostituita a Dio e per i propri interessi, per il proprio potere, aveva presentato un'immagine di Dio che in nessun modo era l'immagine del Padre di Gesù. Allora Gesù è stato mandato da Dio per liberare gli uomini dall'istituzione religiosa, in modo che il Padre sia l'unico pastore che si occupa di questo gregge. Quindi lo sospinge nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni. I numeri nei Vangeli, nella Bibbia, vanno sempre interpretati in maniera simbolica, teologica. 40 indica una generazione. Qui l'Evangelista non sta riportando tanto un fatto di cronaca, ma quanto una profonda verità. 40 indica l'esistenza di Gesù. Quindi tutta l'esistenza di Gesù è stata in questa maniera, spinto da questo desiderio, impulso irresistibile di liberazione degli uomini che lo porta nel deserto, quindi per 40 giorni indica tutta la sua esistenza, però tentato da Satana. Il verbo tentare nel Vangelo riapparirà sempre è attribuito ai farisei, le persone pie, quelle che si consideravano per le loro pratiche religiose le più vicine al Signore. L'Evangelista li denuncia in realtà come strumenti del Satana, strumenti del diavolo. Sono loro che tentano Gesù e più volte nei Vangeli appariranno questi farisei nel ruolo di tentatori. Qui viene tentato da Satana. Satana, in questo Vangelo, è immagine del potere. Mentre Dio è amore che si mette a servizio degli uomini, il Satana è il potere che domina gli uomini. E il Satana, in questo Vangelo, viene identificato addirittura nella figura di Pietro, l'unico al quale Gesù si rivolgerà dicendo «Vattene, Satana!» Perché Pietro vuole impedire la salita di Gesù a Gerusalemme, dove sarà sconfitto. Pietro vuole seguire un Messia trionfatore, un Messia di successo, e non tollera che Gesù venga ammazzato. Quindi il Satana rappresenta il potere che attenta all'azione di Dio di liberazione dell'umanità. Stava con le bestie selvatiche nel libro di Daniele. Le bestie sono immagini del potere, degli imperi che dominano e opprimono l'uomo. Quindi l'Evangelista presenta Gesù tra due fuochi. Da una parte c'è Satana che lo tenta, quindi a livello interiore, esercita la persuasione per tutta la vita. Gesù è stato tentato di prendere il potere, non soltanto da forze esterne, ma anche dai suoi stessi discepoli. E dall'altra sta con le bestie, una minaccia esteriore, sono quelli che esercitano la violenza alla quale poi Gesù soccomberà. Ma gli angeli, il termine angelo significa inviati, messaggero, quindi sono i collaboratori di Gesù, lo servivano. Il verbo servire è diaconeo, da cui viene il termine diacono, che indica non un servizio fatto per obbligo, ma un servizio liberamente esercitato volontariamente per amore. Sono quelli che danno adesione a Gesù e collaborano alla sua attività. Poi l'Evangelista ci presenta il primo conflitto tra il potere e un inviato di Dio, facendoci già presagire come andrà a finire l'avventura di Gesù. Dopo che Giovanni fu arrestato, ebbene, ogni volta che il potere crede di eliminare una voce, Dio ne suscita una ancora più potente. Gesù andò nella Galilea proclamando la buona notizia di Dio. La buona notizia di Dio è che il suo amore è per tutta l'umanità. Non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condotta, il suo comportamento, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. E diceva: il tempo compiuto e il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è la società alternativa che Gesù è venuto a proporre. Mentre la società è basata sui tre verbi maledetti avere, salire e comandare, che suscitano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia, Gesù viene a proporre il regno di Dio, una società alternativa dove al posto dell'avere ci sia la gioia del condividere, dove alla smania di salire ci sia la libertà di scendere e anziché il comandare ci sia il servire. Questo è il regno di Dio. Perché questo si realizzi c'è bisogno di una conversione. Gesù per questo, in maniera imperativa, dice convertitevi, chiede un cambio di valori che orientano la vita, dando preminenza assoluta al bene dell'uomo. Questa è la conversione che Gesù richiede, mettere come unico valore veramente assoluto il bene dell'uomo. Questa è la conversione che Gesù chiede, cioè orientare la propria vita per il bene degli altri. Ed è chiaro che se si orienta la propria vita per il bene degli altri, non si accumula per sé, ma si condivide con gli altri, non si pretende dominare la vita degli altri, ma si cerca di servirli e di aiutarli. E credete nel Vangelo, cioè date adesione a questa buona notizia. Ma perché questo si realizzi, questo regno di Dio non scenderà dall'alto, ma ha bisogno della collaborazione degli uomini. Se c'è questo, si permette a Dio di governare gli uomini, questo è il significato di regno di Dio, e Dio non governa emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma comunicando loro interiormente il suo spirito, la sua stessa capacità d'amore.